Le due norme di cui parlavo sono l'articolo 89 e 90 della Costituzione. L'89 ci dice: nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità. Il secondo articolo ci dice: il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. Vedete, sono due norme che ruotano intorno al concetto di responsabilità. E ci dice semplicemente questo, che il Presidente della Repubblica, per tutto ciò che fa nell'esercizio delle sue funzioni, è responsabile penalmente soltanto per due reati tipici, che sono l'alto tradimento e l'attentato alla Costituzione. Non chiedetemi che cosa significano questi due reati, non è importante saperlo, poi è anche difficile definirlo, sono due reati a forte componente politica. L'alto tradimento si suppone che sia un presidente che trami con potenze nemiche. Non mi risulta che noi abbiamo delle potenze nemiche con cui il Presidente della Repubblica possa tramare, salvo non scoprire che se la fa con i talebani. Insomma, ho troppa stima per i talebani, quantomeno, perché se abbiano bisogno di avere alleato il nostro Presidente della Repubblica. E l'attentato alla Costituzione è un reato estremamente elastico, ma stiamo parlando di reati penali. Cioè, ci sta dicendo la Costituzione che il Presidente della Repubblica può essere chiamato a rispondere soltanto per reati penali. Attenzione, qui si parla di responsabilità per gli atti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, perché fuori dall'esercizio delle sue funzioni il Presidente della Repubblica risponde come chiunque altro. Se allunga la mano al supermercato e si frega un orologio, quello è furto. È proprio questo che doveva essere protetto da Lodolfano. Lodolfano si preoccupava dei reati commessi dalle quattro alte cariche non nell'esercizio delle loro funzioni, perché per l'esercizio delle loro funzioni c'è la norma costituzionale. Se un ministro ruba o compie dei reati nell'esercizio delle sue funzioni, è penalmente perseguibile. Semplicemente c'è un tribunale dei ministri che ha una sua composizione particolare, e se è poi parlamentare c'è una procedura di autorizzazione. Se no, risponde come tutti gli altri. Nell'esercizio delle sue funzioni ha una responsabilità che è disciplinata dalla Costituzione. Fuori dall'esercizio delle sue funzioni tutti gli altri rispondono penalmente, integralmente, come tutti i cittadini. Se uno ruba, ruba, è un ladro, sia che sia ministro, Presidente della Repubblica o comune tappino come noi. Allora, la Costituzione in questi due articoli ci fissa un punto estremamente importante, è il cosiddetto principio della irresponsabilità del Capo dello Stato. Il Capo dello Stato è irresponsabile esattamente come l'arbitro è irresponsabile. L'arbitro in campo è irresponsabile delle sue azioni. Non è che le squadre possono dire: arbitro, hai sbagliato, perché lui tira fuori il cartellino rosso. È un principio di responsabilità che è collegato alla sua funzione, diciamo, arbitrale. E questo significa che non risponde essenzialmente politicamente. Lui non compie atti che abbiano ripercussioni sui terzi, su di noi. Per cui nell'esercizio delle sue funzioni il Capo dello Stato, al contrario del Governo, difficilmente può commettere un illecito civile, dare un atto che crei responsabilità civile. Responsabilità civile è quella per cui siamo assicurati quando guidiamo la macchina. Se facciamo un incidente, rispondiamo civilmente nella misura in cui ci sia una responsabilità a noi attribuibile. gli atti del capo dello Stato difficilmente creano responsabilità civile e creano responsabilità penale soltanto se sono alto tradimento o attentato alla Costituzione. Per cui la irresponsabilità del capo dello Stato è essenzialmente la irresponsabilità politica. Il capo dello Stato non può essere chiamato a rispondere politicamente. Le Camere non possono discutere quello che il capo dello Stato fa, perché non possono far valere la sua responsabilità politica. Lui è sottratto dal gioco della politica. Chi ha scritto la nostra Costituzione sapeva scrivere italiano, sapeva come funzionavano i sistemi costituzionali. Questa norma è una norma geniale nella sua costruzione. Perché non ci dice il capo dello Stato nell'esercizio delle sue funzioni non può incidere politicamente nei rapporti tra Parlamento e Governo. Non lo scrive, dice semplicemente che non è responsabile. Però, contemporaneamente, in un sistema costituzionale nessuna autorità può essere irresponsabile. E qui c'è una contraddizione. Come fa una democrazia a coesistere con la non responsabilità della suprema carica dello Stato? La risposta sta nell'articolo 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità. C'è un transfer obbligatorio di responsabilità dal capo dello Stato al ministro. Tutti gli atti del capo dello Stato devono essere controfirmati e chi controfirma si assume la responsabilità, dove la responsabilità è essenzialmente politica. Capite il sistema? Il capo dello Stato è sottratto al gioco della politica, però che lui stia dentro al suo spazio è garantito dal ministro che controfirma i suoi atti. E controfirma, è il ministro che deve controllare che il capo dello Stato non esuberi dallo suo spazio e di conseguenza si assume la responsabilità degli atti del capo dello Stato. Il sistema è un sistema così congeniato, è abbastanza chiaro nella sua impostazione, anche se su questo si sono scritte tonnellate di libri, articoli, commenti e purtroppo anche qualche sentenza. Allora, noi abbiamo assunto dalla tradizione britannica alcune regole tipiche sviluppate nell'Inghilterra del 6-700. Primo, la procedura di impeachment. Il capo dello Stato può essere messo sotto accusa penale. Guardate, è la stessa procedura che esiste negli Stati Uniti, infatti la parola impeachment è una parola ben nota al costituzionalismo americano. Nixon è stato sottoposto ad una procedura di impeachment e Clinton l'ha rischiata. Ed è una procedura formale che parte da un organo politico, il Senato, in America, e in Italia il Parlamento in seduta comune. È un organo politico che valuta una responsabilità penale del capo dello Stato e la cui conseguenza in America è semplicemente la esclusione, l'obbligo di dimissioni e la esclusione di qualsiasi altra carica pubblica. Poi c'è il processo penale. In Italia invece la questione arriva alla Corte Costituzionale, che come vedremo ha una composizione integrata e funziona da giudice penale. La Corte Costituzionale condanna il capo dello Stato. Ovviamente tutto questo non si è mai fatto. Giovanni Leone ha rischiato una procedura di impeachment, se ne è iniziato a parlarne, eccetera, si è rimesso prima. Anche Cossiga ha rischiato una procedura di impeachment, ma è finita con lo scioglimento delle Camere. Ma sono stati episodi molto limitati. Il primo di carattere penale, il secondo di carattere più politico. E la procedura di impeachment è una procedura ovviamente di una gravità assoluta, insomma, processare penalmente il capo dello Stato non è una cosa tanto semplice. Quello che invece funziona, o dovrebbe funzionare, è l'assunzione della responsabilità da parte del ministro. Allora, su questo ci sono diversi problemi. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non controfirmato. Nessuno. Non c'è nessuna zona franca. Per complicare le cose, i manuali, in un inciso che più volte ho corretto perché non l'ho scritto io, ma poi alla fine penso che sia rimasto, devo ricordarmi di cancellarlo, anche il nostro manuale dice «salvo gli atti personalissimi». Questa è una biscarata, perché si dice che l'atto personalissimo è uno, gli atti personalissimi sono uno, le dimissioni. Le dimissioni non devono essere controfirmate, che voi capite che non ha nessun senso. Io mi dimetto da capo dello Stato, me ne parto per le Isole Felici, ma non mi hanno controfirmato le dimissioni, allora non sono valide. Che discorso è? È come dire, anche il suicidio deve essere controfirmato, se no non è valido. Rimbalzi e torni su. Non ha nessun senso. E fa solo confusione, perché la regola è una regola tassativa. Nessun atto è valido, è giuridicamente valido, per cui l'assenza di controfirma crea invalidità dell'atto. Ma il vero problema sta dopo. La Costituzione è chiarissima nel dire controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità. E la frase è pesante, sarebbe equivalente a dire che tutti gli atti del capo dello Stato sono assunti dal capo dello Stato su proposta del ministro. Ministro proponente significa questo. Ma invece, potenza dell'interpretazione, questa espressione ministri proponenti si è trasformata nel significato inatteso di ministro competente. E questo per una vicenda storica specifica. Tra i tanti compiti che gravano sul capo dello Stato c'è anche la nomina di un terzo dei membri della Corte Costituzionale, quelli su cui si scaglia il nostro Presidente del Consiglio dei Ministri secondo lo stile che ne connota le esternazioni. Un terzo, cioè 5 membri della Corte Costituzionale sono scelti, nominati dal Capo dello Stato e si affiancano a 5 eletti dal Parlamento in seduta comune e 5 nominati dalle supreme magistrature, per cui 3 della Cassazione, 1 del Consiglio di Stato, 1 della Corte dei Conti, vedremo queste cose in particolare. 5 sono eletti dal Parlamento, secondo un bilancino di rapporti tra le forze politiche, per cui sono esplicita espressione di indirizzi politici, e 5 sono nominati dal Capo dello Stato, il quale tendenzialmente nomina delle persone un po' fuori dalla mischia e che coprono degli ambiti disciplinari importanti per la Corte. Allora, il problema è: questa nomina dei 5 giudici della Corte avviene su proposta del ministro oppure no? Questo è il fatto che ha creato il problema di cambiare in via interpretativa quel proponente incompetente. Questa questione è stata discussa alle Camere quando hanno predisposto la legge che organizza la Corte Costituzionale, e questa legge diceva che il Capo dello Stato nomina su proposta del Ministro. Grande contestazione delle Camere da parte dell'opposizione, che ha detto che questo non è tollerabile, perché questo significherebbe che le forze della maggioranza, che riescono già a eleggere almeno 3 dei 5 membri di nomina parlamentare, nomino anche 5 membri tramite il Capo dello Stato, 8 sono la maggioranza di 15, e questo vuol dire che la maggioranza politica è maggioranza in Parlamento, esprime il governo, ma è maggioranza anche nella Corte Costituzionale, e questo non è accettabile. grande discussione, è stata una pagina di discussione parlamentare feroce, da cui uscì Aldo Moro dicendo togliamo pure questo inciso, tanto resta il principio costituzionale. Il principio costituzionale parla di ministro proponente, per cui non c'è bisogno che sia la legge a dire che è su proposta del ministro, perché è già la Costituzione che dice ministro proponente. Ed ecco che allora su questo articolo si è avventata la dottrina, sgretolandola e raggiungendo un risultato per cui ormai la stessa Corte Costituzionale ha letto l'articolo 89 come se fosse scritto ministro proponente, incompetente invece che proponente. È una pagina stupefacente, ma è il potere dell'interpretazione che arriva addirittura a cancellare quello che si è scritto in Costituzione. Io francamente trovo aberrante tutto questo, ma la Corte Costituzionale è riuscita a sostenere questa tesi a proposito di un conflitto tremendo che c'è stato tra Presidente della Repubblica e Ministro Guardia Sigilli, Ministro di Giustizia, che era l'ingegner Castelli, e sottolineo l'ingegnere per capire la propensione a capire i problemi giuridici che denotava il Ministro, il quale è riuscito a far creare, provocare il Capo dello Stato a un conflitto di attribuzione sulla questione del potere di grazia. Il Capo dello Stato voleva dare la grazia a Sofri Bompressi, Castelli si rifiutava. E a questo conflitto è arrivato la Corte Costituzionale, che con la sentenza, che secondo me è sbagliata, invece di dire ragazzi, calma, mettetevi d'accordo, ha detto il potere di grazia è un potere tipicamente del Presidente, e il ministro ha il ruolo di ministro competente, quell'articolo va letto come ministro competente e quindi è un controllo di tipo formale che esercita il ministro sull'atto del Capo dello Stato, ma se il Capo dello Stato vuole dare la grazia, il ministro in qualche modo è tenuto a controfirmare. Pensate che un'interpretazione causata da un problema particolare, e che ha sostenuto la riscrittura di una norma della Costituzione, è giunta alla fine addirittura a influenzare la Corte Costituzionale a determinare una sentenza che avvalla l'idea che quello che è scritto in Costituzione può essere letto con parole diverse. Cosa, a mio avviso, davvero aberrante. Da questa lettura nasce un altro problema che trovo abbastanza insopportabile, è il problema della classificazione degli atti del Capo dello Stato. Tutti i manuali, il mio incluso, si producono in una brillante classificazione degli atti del Capo dello Stato in tre categorie. Atti presidenziali, atti governativi e atti in mezzo duumvirali. Diciamo misti che così lo capite. Duumvirali, da duumviro. Duumviro sono i consoli romani, duumviri, per cui sono atti che vanno presi con il consenso di entrambi. Allora, come tutte le classificazioni, serve a fare ordine in cantina. Uno va in cantina, prende uno scatolone e sopra c'è scritto palle di Natale, poi prende uno scatolone e ci scrive calzettone da montagna, e il terzo cassettone dice varie. Ed è così. Noi abbiamo le palle di Natale, i calzettoni di montagna e i vari. Dopodiché dentro sono messi gli atti del Capo dello Stato, che sono anche elencati, non tutti, ma sono elencati nell'articolo 87. Il Presidente della Repubblica può inviare messaggi, indice elezioni, autorizza la presentazione dei disegni di legge, promulga le leggi e così via. A seconda di questi scatoloni, Il bravo classificatore, che divertimento fare il classificatore, così come classifica i francobolli, classifica anche gli atti del Capo dello Stato, dicendo alcuni sono presidenziali, altri sono governativi, altri sono duumvirali. Esempio, la nomina dei giudici della Corte Costituzionale è un atto tipicamente presidenziale. Benissimo. Un atto tipicamente governativo è, per esempio, l'emanazione del decreto legge. Decreto legge, lo vedremo la prossima settimana, lo fa il governo. E quindi è il governo che chiede al presidente di emanarlo. Ed è un atto, di conseguenza, tipicamente governativo. Dove in sostanza lo schema dice questo. La formazione della volontà sta a capo del governo e il Presidente della Repubblica ha semplicemente un ruolo di controllo. Mentre nella nomina dei giudici costituzionali la formazione della volontà sta nel Presidente della Repubblica e il Ministro svolge solo una funzione di controllo. Tipico atto duumvirale è lo scioglimento delle Camere, anticipato. Perché qui è una questione politica e il governo c'è di mezzo, per cui devono funzionare entrambe le volontà. Bella questa cosa, no? Naturalmente gli schemi servono per ricordare le cose, basta che uno si ricordi che sono schemi, sono un po' stupidini, non servono a dimostrare nulla, proprio nulla. Vi faccio un esempio, quando il governo, mentre Eluana Englaro stava morendo, si determinò a emanare un decreto legge, il capo dello Stato rifiutò l'emanazione. E allora? Rifiutò l'emanazione facendo valere la sua volontà, perché riteneva che quell'atto fosse un atto illegittimo. Allora, su questo atto dell'emanazione del decreto legge, è vero che c'è un interesse del governo che ha disposto il decreto legge, ma l'atto di emanazione è un atto del Presidente della Repubblica, così come la promulgazione della legge è un atto del Presidente della Repubblica. Dove sta la promulgazione della legge? La gente dice che sta qui, il rinvio delle leggi sta tra gli atti presidenziali. Ma è mica vero questo, perché spesso è accaduto che sia il governo a chiedere al Presidente della Repubblica di rinviare la legge. Gli è fuggita di mano, non si è accorto, non è riuscito a bloccarla durante i lavori parlamentari e quando arriva la promulgazione telefona al Capo dello Stato dicendo: Capo dello Stato, mi scusi, ma quella legge ci scassa il bilancio, per favore la rinvii. È successo, perché nel normale rapporto tra gli organi. È assolutamente normale che questo possa avvenire. Tra gli atti del Capo dello Stato c'è la nomina dei senatori a vita. Altro rigurgito del nostro ordinamento. Problema che non ha mai costituito un vero problema. Addirittura Cossiga aveva interpretato la norma che dice che il Presidente può nominare 5 senatori a vita come, fu Cossiga come Presidente del Senato a interpretarlo così, come se si applicasse a ogni Presidente della Repubblica, per cui ogni Presidente della Repubblica può nominare 5 senatori. E per qualche volta Pertini anche dopo hanno nominato 5 senatori pur essendoci altri senatori in vita, ancora in vita. Poi improvvisamente si è detto, ma meglio di no, è meglio che aspettiamo che muoia un senatore a vita e nominiamo un altro senatore a vita, anche perché questa cosa faceva. Poi è successo quello che è successo al precedente legislatura, cioè che il governo Prodi al Senato stava in piedi grazie a Michael Jackson e alcuni altri scampati alla fossa che andavano a votare quando c'erano i voti di fiducia, cioè praticamente ogni settimana. La povera Rita Levi Montalcini doveva raggiungere il suo seggio e andare a votare. E lo faceva perché la maggioranza dipendeva dal suo voto. E io mi sono sempre chiesto che fortuna ha avuto Napolitano che nessuno sia morto in quei due anni. Perché se moriva un senatore a vita, che nonostante le parole non sono eterni, cosa avrebbe fatto Napolitano? Ah, avrebbe detto è un atto tipicamente presidenziale e quindi nominerò... immaginate? Da quella nomina dipendeva la fiducia del governo al Senato. Dire che è un atto tipicamente presidenziale è dire una cosa che non ha molto senso. Secondo me avrebbe fatto bene a nominarne 5, così stabilizzare il governo e avremmo risolto il problema. Ma capite come sono delicate queste cose? E non c'è una risposta che possa dire è un atto del Presidente della Repubblica e il governo non c'è niente da dire. Immaginate se il Presidente della Repubblica nominava Previti senatore a vita, a parte che essendo delinquente non poteva diventare senatore a vita, ma avesse nominato uno schierato col centrodestra. Il governo le controfermava la nomina? Suicidandosi, dicendo, vabbè, volontà del capo dello Stato. Cioè, le classificazioni sono meramente indicative. Domani Napolitano si sveglia un po' offuscato, l'età è implacabile con tutti, ve lo posso assicurare, e nomina sua sorella alla Corte Costituzionale. E il ministro non gli dice niente. Il ministro già controfirma perché si assume la responsabilità. E se si assume quella responsabilità, vuol dire che in un sistema ben ordinato, cioè non l'Italia, ma come lo immaginava il nostro Costituente, il Parlamento può essere... In Parlamento può essere chiamato a rispondere di quella controfirma, dicendo tu non dovevi controfirmare una cosa del genere, te ne assumi la responsabilità politica, c'è scritto lì, è il ministro che controfirma assumendosi la responsabilità e questa responsabilità deve essere fatta valere, può essere fatta valere. Tutto questo per dirvi come dietro a questa classificazione ci siano tanta confusione. Ma la confusione dipende anche dal fatto che il ruolo del capo dello Stato non è definibile secondo uno standard, un modello. Il capo dello Stato è così. Dipende. Lo stesso capo dello Stato come persona fisica ha avuto comportamenti diversi a seconda delle circostanze. Quando il Parlamento durante gli anni di Tangentopoli, le povere vittime del giustizialismo come Craxi, condannato per aver rubato 40 miliardi, cioè, portato in Svizzera sul suo conto personale, ma una vittima del giustizialismo. Adesso lo si commemora e faremo anche delle statue. E quando il Parlamento si è trovato con una Camera inquisita al 50% più 1, cioè la maggioranza assoluta dei membri della Camera era inquisita e stava in piedi soltanto perché era coperta da una certa immunità, il capo dello Stato si trovava con una Camera che non si voleva sciogliere e con un debito pubblico che stava esplodendo e ha svolto il ruolo che gli assegna la Costituzione, cioè ha scelto il Presidente del Consiglio dei Ministri ben sapendo che il Presidente non aveva una maggioranza politica, ma che quella maggioranza politica sarebbe risultata nei fatti perché la gente non voleva andare a casa. Lui ha detto chiaramente, lo votate, ed era Ciampi, prima Ciampi poi Amato, o lo votate o sciolgo le Camere. Ha svolto un ruolo che non dipende dal fatto che Scalfaro fosse un protagonista, che poi Scalfaro era ancora vivo, Scalfaro tra l'altro, e uno sembra una pappamolla, ma ho avuto modo di parlare con lui, vi assicuro che è impressionante quanto sia tignoso, era uno che ha interpretato il suo ruolo e il suo ruolo in quel momento non era legato a un modello di capo dello Stato, io regno ma non governo, io questi sono atti dumvirali ma non sono atti presidenziali, era il ruolo di un'istituzione che ha il compito di far svolgere la partita, ha il compito di far governare il paese, ha degli obiettivi istituzionali da portare a casa. E questi obiettivi istituzionali li può portare a casa a seconda della situazione che si trova di fronte. Capite? Altro esempio. Come si formano i governi in Italia? se avessi fatto lezione prima del 94, vi avrei detto: i governi in Italia si formano così, si fanno le elezioni si ripetono sempre uguali, vince comunque la Democrazia Cristiana, a seconda arriva il Partito Comunista, e tutto cambia a seconda che la Democrazia Cristiana guadagni un punto e il Partito Comunista ne perda uno. Allora si dice: l'elettorato si è spostato a destra o a sinistra, differenze minime. Poi comunque la Democrazia Cristiana era il partito di maggioranza relativa dal 45 in poi, dal 46 in poi, scusate, dal 46-47 in poi, e come tale il gioco incominciava così. Finite le elezioni, il Presidente della Repubblica consultava i capigruppo parlamentari, li chiamava dal più piccolo al più grande, della Camera e del Senato, e consultava i capigruppo, perché i partiti in Italia sono niente. I partiti in Italia sono delle associazioni private non riconosciute, neanche la bocciofila è così poco istituzionalizzata. E di conseguenza l'istituzione Presidente della Repubblica, per nominare l'istituzione governo, non può consultare le bocciofile. Consulta la proiezione dei partiti in Parlamento, i gruppi parlamentari. Li consultava tutti, poi ogni presidente del gruppo parlamentare si faceva accompagnare dal suo boss, cioè dal segretario del partito, chiuse le porte, si parlavano, si aprivano le porte, quello usciva e faceva una dichiarazione che nessuno capiva, cioè, sì però, ma d'altra parte, ciononostante, comunque, e arrivava un altro gruppo parlamentare. Questo giochino durava qualche mese, le crisi potevano durare anche 3 mesi. Questi mesi il Presidente della Repubblica doveva cercare di capire quale maggioranza si poteva formare in Parlamento e chi era il politico che poteva, come si diceva con espressione tecnica, quagliare la maggioranza. Perché la maggioranza era fatta di 4 partiti, se c'era dentro i liberali non c'erano i socialisti, se c'erano i socialisti non c'erano i liberali, se c'erano i liberali era un governo di centrodestra, se c'erano i socialisti era un governo di centrosinistra. Gli altri tre, cioè Democrazia Cristiana, Partito Repubblicano e Socialdemocratici, stavano sempre al governo, c'era sempre un movimento così, ottimo per la neve fresca. E il risultato era che alla fine di questa trattativa emergeva una possibile figura di Presidente del Consiglio, che in linea di massa era Giulio Andreotti, ma poteva essere anche un altro. A questo punto il Capo dello Stato invitava la persona a Palazzo al Quirinale e la stampa diceva: è andato, è salito il colle per ricevere l'incarico. Il Presidente della Repubblica gli faceva un pistolotto e gli conferiva l'incarico. Si aprivano le porte, usciva così, e dichiarava al microfono: ringrazio il Capo dello Stato dell'importante incarico che mi ha dato, che cercherò di assolvere nel migliore dei modi. Arrivederci, buongiorno, auguri Presidente, e tutto tornava. Perché a questo punto il Presidente incaricato incominciava a fare le sue trattative, che non erano fatte al Quirinale, ma erano fatte in osteria. L'osteria, in cantina, al telefono, eccetera, perché lì si cominciava a parlare di cose: chi dirige l'Enel, chi va alle poste, chi fa il ministro degli esteri, si scambiavano le cariche, i ruoli, il famoso manuale Ciancelli, che voi non sapete più che cosa sia, era un manuale che ha avuto un grande successo editoriale, scritto da un vecchio politico democristiano, così per burla. Ed era il manuale su come si distribuiscono le cariche di governo, cioè quanti crediti ha il Ministero dell'Industria, quanti crediti ha la Presidenza delle Poste, quanti crediti ha, cose del genere, in modo che questo manuale veniva assunto realmente come base operativa per formare le coalizioni di governo. Se il partito X decideva di appoggiare il governo, lo decideva in cambio di alcuni ministeri chiave, di alcuni posti da RAI, alcuni posti nell'industria di Stato e così via. Questo era l'accordo. Se invece non raggiungeva l'accordo, diceva: ah no, non partecipo al governo ma do il mio appoggio esterno. Cioè si sarebbe astenuto e grazie all'astensione il governo poteva raggiungere la maggioranza, quel meccanismo che vi ho descritto. Tutto questo poteva durare dei mesi. Nei casi più gravi, dopo qualche settimana, il presidente incaricato saliva al Quirinale e invece di sciogliere la riserva rimetteva il mandato al capo dello Stato. Allora il capo dello Stato diceva: qua ci vuole qualcuno che prosegua le indagini, e nominava un presidente con incarico esplorativo. Generalmente era Vittorio Fanfani, il presidente del Senato. Il presidente del Senato, la carica istituzionale, aveva il mandato esplorativo, cioè doveva sostituire il capo dello Stato per cercare in maniera meno formale di raggiungere un accordo tra i partiti e formare questa maggioranza. Poi l'esploratore tornava al Colle, riferiva al presidente, il quale poteva dare un preincarico. Capite? Tutto un meccanismo complicatissimo, alla cui fine, dopo settimane, dopo mesi, finalmente si raggiungeva una coalizione e tra i giubili della folla stante il presidente incaricato saliva al Quirinale e scioglieva la riserva. Sciolta la riserva, presentava il listino dei ministri e a questo punto, norma costituzionale, finalmente, il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su sua proposta i ministri. Questo c'è scritto in Costituzione, mica altro. Solo questo. Il resto è prassi. È la prassi tipica di un sistema politico estremamente frazionato, basato su coalizioni estremamente disomogenee e con interessi contrastanti. Questa storia non esiste più. Non esiste più, perché oggi il capo dello Stato, quando si svolgono le elezioni, di solito non si fida degli exit poll, aspetta i risultati finali, aspetta soprattutto che si nominino i presidenti delle Camere, perché senza le Camere non si può fare niente. A quel punto sa che deve invitare al Colle, come si dice nel linguaggio giornalismo, e quindi generalmente invita Silvio Berlusconi, e il quale arriva. Il presidente gli dà l'incarico, lui fa un giro di tavolo e dice: lo accetto e lo nomina. Per cui le consultazioni durano qualche ora e sono meramente formali, sono un frutto di una certa confusione su che cosa siano le consultazioni. Livio Palladini nel suo manuale dice che sono una consuetudine e di conseguenza è come se fossero obbligatorie, ma di fatto non contano più niente. È una ritualità, il Presidente consulta i Presidenti dei Capigruppo in mezza giornata, la sera chiama o la mattina chiama chi ha vinto le elezioni, e gli dà il mandato, quello ringrazia, dice: mi riservo di accettarlo, va a prendere un caffè, torna e dice: ho accettato. E il governo si è formato. Allora il ruolo del Capo dello Stato è totalmente cambiato. È totalmente cambiato. Naturalmente, se domani Berlusconi scivola sulla buccia di banana e bisogna cambiarlo con qualcun altro, il pallino torna al capo dello Stato, il quale dovrà in qualche modo ricominciare le consultazioni. Dovrà capire che cosa succede e che cosa si può fare, perché siamo un governo parlamentare in cui il governo è nominato dalle Camere e deve avere la fiducia delle Camere, per cui il Presidente della Repubblica dovrà consultare le forze politiche nelle Camere, farsi dire se c'è una maggioranza, se c'è una maggioranza che esprime un leader, e allora nomina il leader. Se invece gli dicono no, si torna alle elezioni, scioglie le Camere. Il suo potere è zero. In queste circostanze, date queste circostanze, il suo potere è zero. Ma perché la partita si svolge così? È un arbitro di una partita dove le due squadre giocano e non lasciano spazio discrezionale all'arbitro. Se invece siamo di fronte a una partita in cui le squadre non giocano ma litigano soltanto in campo, è logico che l'arbitro ha il compito, non perché lui è cattivo, protagonista, si inventa un ruolo diverso, eccetera, perché ha il compito di far svolgere la partita. Quello che determina il ruolo del capo dello Stato è essenzialmente la situazione politica in cui si trova a operare. Il resto delle norme giuridiche è pochissimo, lo stretto necessario è sempre le stesse. Avete domande? No, grazie, domani.